Radio Incontri.
Psicologicamente, a cura di Elena Lobaido.
Buongiorno a tutti, Elena Lobaido, qui su Radio Incontri, come ogni settimana con voi, con una nuova puntata di Psicologicamente. Si parla di psicologia e non solo. Prima di introdurre il tema di oggi, i nostri riferimenti telefonici e di posta elettronica, qualora vogliate contattarci, per cui sentite liberi di farlo al 335 60 30 918, vi ricordo che sarò io a gestire telefonate o ed eventuali messaggi, oppure scriveteci a radioincontri@libero.it. Di cosa parliamo oggi? Allora, prima di lanciare il primo pezzo di questa nostra playlist, vi dico che oggi parleremo dei 10 studi di ricerche più rilevanti che sono stati pubblicati nel 2011, perché in realtà sono davvero tante le scoperte, i sondaggi e le sperimentazioni che nel 2011 ci hanno aiutato a conoscerci un po' meglio, cioè hanno aggiunto un tassello a quella che è la comprensione dei meccanismi complessi della psiche umana. Quindi vedremo in dettaglio quali sono gli studi più rilevanti e più interessanti secondo me, secondo la classifica che poi è stata redatta da Forbes e dal Wall Street Journal. Allora, prima di addentrarci su tutte queste sperimentazioni e questi studi, ci ascoltiamo una bellissima canzone di Tiro Mancino che è Liberi.
Guardati nei tuoi occhi, ora c'è una nuova luce, dal mio letto ti rivesti e te ne vai, tanto poi tornerai. Io rimango qui a scrivere una nuova canzone. Lo sai che tutto quello che so fare non puoi chiedermi di più. Ora che siamo liberi così di sceglierci ogni volta invece che lasciare troppe cose già decise, scegliere per noi, che siamo liberi da qui, di lasciarci andare e poi riprenderci, perché l'amore non finirà, se anche libertà. Sembra senza uscita, devi guardare bene in fondo alla tua vita e chiederti se è proprio come la volevi tu o ti aspettavi di più. Ma siamo liberi così e ora avrai tutto il tempo per risponderti. Se mi cercherai potrei raggiungerti mentre giri un altro film. Liberi da qui di lasciarci andare e poi rincorrerci, perché l'amore non finirà. Oh,
Ben ritrovati in studio, qui su Radio Incontri. Oggi parleremo di tutte quelle scoperte che nel 2011 ci hanno aiutato a capire un po' meglio quelli che sono i meccanismi della psiche umana. Useremo ovviamente una lista di queste scoperte che non è esaustiva, ma è stata stilata da un punto di vista molto autorevole, perché sia Forbes che il Wall Street Journal hanno indicato questa lista come la lista delle migliori pubblicazioni a firma di autorevoli psicologi, sociologi, neuroscienziati e ricercatori di tutto il mondo, quindi vediamole in dettaglio. Allora, in primis è stato scoperto che le persone maleducate in realtà ci sembrano più potenti. Questo studio è stato pubblicato su una rivista di divulgazione scientifica, Social, Psychological and Personality Science, che ha rivelato che le persone scortesi, che quindi non seguono le regole per una convivenza civile, vengono però identificate immediatamente come persone estremamente dominanti, quindi in grado di prendere decisioni e influenzare gli altri proprio perché non si piegano al fare comune, quindi infrangono le regole ma non temono le conseguenze. Quindi il giudizio è: quella persona che comunque si comporta in tal modo è fondamentalmente una persona maleducata, è scorretta, è una persona trasgressiva, però inconsciamente crediamo che queste persone siano più forti, più decise, maggiormente indipendenti perché non rispettano le regole comuni. Quindi in fondo c'è anche un giudizio, non dico positivo, però inconsciamente comunque una valutazione positiva di questi soggetti. Altra ricerca molto interessante, il cui studio è stato pubblicato sul Journal of Experimental Social Psychology, ha sfatato un po' la convinzione che le fantasie positive che noi abbiamo riguardo ai nostri obiettivi contribuiscano a farci raggiungere in realtà gli obiettivi stessi, cioè visualizzare il nostro successo è una chiave importante, ma sembra che sia una chiave importante poi per il fallimento in realtà, cioè immaginare già arrivati determina uno stato di rilassamento e non ci dà quella carica necessaria, quella tensione che poi ci consente di sopportare gli sforzi e arrivare veramente all'apice. Cosa succede? Che il cervello, quando noi ci immaginiamo comunque potenti, forti, reagisce come se questo successo fosse stato già raggiunto. Quindi fisiologicamente questo si traduce nell'abbassamento della pressione sanguigna, del battito cardiaco e quindi ci demotiviamo, per cui pensiamoci nel tendere a raggiungere un obiettivo, perché se ci vediamo già arrivati, questo non è positivo, non è funzionale e sembra che contribuisca al nostro fallimento stesso, quindi fateci attenzione. Altra ricerca è quella dell'American Marketing Association, perché quando siamo rilassati spendiamo di più e meno consapevolmente. Allora succede che il cervello, quando noi siamo rilassati, non percepisce quello che è il rischio dell'acquisto, cioè non vediamo gli svantaggi, ma sono palesi soltanto i vantaggi. Facciamo un esempio concreto: stiamo per acquistare una nuova macchina fotografica, quindi noi che cosa intravediamo? Semplicemente il nostro beneficio operazionale, quindi non andiamo ad analizzare se vale effettivamente il prezzo che è stato indicato, se ne abbiamo davvero bisogno o se le caratteristiche tecniche di quella macchina fotografica sono effettivamente a noi funzionali. Quindi tendiamo a trascurare tutti quegli aspetti che potrebbero orientarci meglio all'acquisto oppure a non acquistare proprio. Quindi anche su questo facciamoci attenzione, almeno preserviamo un po' meglio le nostre finanze. Ulteriore e ultima ricerca prima del secondo brano della playlist, così facciamo una pausa, è quel relativo al fatto che la crisi finanziaria è legata al nostro desiderio di ottenere ricompensi e benefici a breve termine. Cosa è successo? Che nel 1972 un signore di nome Michel effettuò un esperimento utilizzando dei marshmallows. Spero che sappiate che cosa sono. sono, no? Sono quei, diciamo, quei dolcetti bianchi, sì, il colore è più o meno quello che gli americani mettono dentro la cioccolata, insomma, sono estremamente dolci. I bambini che avrebbero resistito a mangiarli avrebbero ottenuto una ricompensa ancora maggiore dei dolcetti stessi. C'è stato uno studio che è stato pubblicato poi, effettivamente, postumo nel 2011, visto che stiamo parlando di ricerche del 2011, è stato pubblicato sulla rivista Psychology Science, ha replicato questo esperimento, però i dolci sono stati sostituiti con delle ricompense in denaro. Quindi chi non riusciva a tenere sotto controllo i propri desideri a breve termine era più incline a investimenti sbagliati, quindi problemi finanziari. Per cui cercare di ottenere subito ciò che vogliamo sembra che poi spinga a, diciamo, al fallimento e quindi ad avere dei problemi finanziari. Allora, come vi dicevo prima, ma è arrivato il momento del secondo brano della nostra playlist, per cui ci ascoltiamo Mina? Perfetto, non so. Ben rientrati in studio, dopo Mina continuiamo ad analizzare le ricerche che nel 2011 ci hanno aiutato a capire quelli che sono i nostri meccanismi mentali in maniera un pochino più precisa, hanno aggiunto qualche tassello al modo di riflettere e di pensare ad alcuni comportamenti. La ricerca successiva è stata fatta per capire come poterci aiutare a smettere di fumare. E sembra che le sigarette finte possano davvero aiutarci. Quindi c'è stata proprio una ricerca che ha scoperto che un oggetto, come per esempio una penna che viene tenuta in mano o una sigaretta finta che appunto viene tenuta tra le labbra, possano realmente aiutare a focalizzare l'energia sull'oggetto della dipendenza e quindi allontanino lo spettro del fallimento e della mancanza di autocontrollo, che ovviamente frenano, no, i nostri intenti di smettere di fumare. La nostra dipendenza passa quindi dalle sostanze chimiche, poi di fatto una dipendenza fisica, nel senso che poi io ho davvero bisogno di quell'oggetto per stare bene fisicamente, anche se poi purtroppo chiaramente vado a danneggiare la salute, perché sappiamo tutti perfettamente che fumare nuoce alla salute. Quindi ritengo che questa ricerca sia davvero molto importante per contribuire al nostro benessere, quindi cercate di riflettere su questo e cercate di tentare di smettere attraverso quelli che sono i mezzi di cui abbiamo parlato. Altra ricerca che per me è veramente, veramente molto interessante è sull'uso delle metafore, di quanto le metafore influenzino più o meno inconsciamente il nostro modo di pensare. Questo ci fa riflettere ulteriormente su quanto il nostro modo di comunicare poi vada a influenzare le nostre reazioni. Allora, lo studio è della Stanford University e loro hanno scoperto che le parole influenzano le nostre reazioni e le nostre decisioni. Vi faccio un esempio: se noi leggiamo una relazione inerente il crimine viene definito come una belva che divora la città, quindi usando una metafora molto forte, molto coinvolgente, siamo più propensi a invocare misure restrittive, più restrittive del normale. Se noi invece leggiamo gli stessi dati sulla criminalità in modo più nudo e crudo, senza l'utilizzo delle metafore, si scatenano reazioni più blande. Quindi pensate quanto la comunicazione, in questo caso verbale, possa davvero determinare le nostre reazioni. Un'altra ricerca che secondo me è molto curiosa e molto simpatica è relativa al narcisismo, allora al narcisista all'interno del gruppo, e sembra che la Cornell University abbia rivelato che due narcisisti rendono meglio di uno soltanto o di tanti. Questo perché? Perché il narcisismo influenza la creatività nel caso in cui in un gruppo, diciamo, ci siano due narcisisti competitivi. Però la presenza di più narcisisti determina un'eccessiva competitività e quindi al contrario esamina la produttività. Quindi narcisisti sì, ma con moderazione. Altro studio che è stato fatto alla Cambridge University ci rivela qualcosa che in realtà sappiamo già, mettendo però in evidenza qualcos'altro. Allora, che i bambini felici diventeranno adulti felici lo sappiamo anche senza studiare, anche senza leggere particolari articoli. La Cambridge University ha confermato che un'infanzia serena espone ad un rischio minore ovviamente di disturbi psicologici da adulti. Questi bambini sono bambini che chiaramente accumulano molte esperienze positive e quindi hanno maggiori probabilità di successo, di realizzazione personale, anche se però sembra che siano più inclini a divorziare e a mettere fine a un rapporto che non li rende felice, proprio perché cercano di mantenere l'equilibrio che hanno sempre avuto e non sono inclini ad accettare compromessi che vanno a penalizzare la soddisfazione personale. Ora, io in questo non ci trovo niente di strano, dal momento che l'infelicità non è un compromesso accettabile, quindi credo che un rapporto che crea infelicità vada assolutamente interrotto, quindi mi sembra tutto abbastanza lineare. Un'altra ricerca sempre della lista di Forbes relativa agli studi del 2011 mette in evidenza che in realtà, contrariamente a quanto si pensi, avere più opzioni ci aiuta a scegliere meglio, perché noi pensiamo sempre che la pluralità di opzioni ci mette in crisi, ci paralizza, troppe opzioni non ci consentono di scegliere. Invece, a differenza di quello che si crede, avere più possibilità non ci crea una paralisi decisionale, ma tutt'altro, perché questo studio che è stato effettuato alla London Business School in realtà mette in evidenza come scegliere più in fretta e avere più opzioni ci consente di scegliere l'opzione poi migliore, quindi un prodotto di qualità, come, non so, facciamo un esempio di un vino pregiato, spicca maggiormente in mezzo a tanti altri, quindi la soluzione migliore per noi spicca all'interno di una pluralità di opzioni. Altro studio sulle emozioni che credo valga la pena di citare è quello della University of California, per cui la rabbia, anche qui a volte pensiamo che la rabbia debba scemare prima di poter raggiungere degli obiettivi, ci faccia riflettere in modo errato, in realtà sembra che la rabbia ci aiuta ad essere più razionali e quindi maggiormente obiettivi, quindi perché va a contrastare quella che è la tendenza innata a cercare delle conferme sulle convinzioni dell'ambiente circostante, quindi un atteggiamento che a volte ci spinge a notare delle evidenze, a trarre delle conclusioni azzardate, dove in realtà ci sarebbe da adottare uno spirito più critico. Quindi la rabbia ci aiuta ad essere in realtà un pochino più critici e più analitici rispetto a una situazione di calma, quindi quando siamo arrabbiati tendiamo ad essere più analitici, critici e accettare quindi meno passivamente anche quello che avevamo dato per assodato in precedenza, quindi a volte la rabbia è anche funzionale, per cui il detto fai scemare la rabbia e poi decidi può avere una sua valenza, però secondo questo studio contraddice un po' questo sentire comune. Facciamo una pausa, oggi abbiamo una playlist tutta italiana, quindi abbiamo una canzone di Adriano Celentano e Polanca, O Diana.
E tu che non ti accorgi che resta cuocendoti a fuoco lento, anche se poi chi ama di più fra voi due è ancora lei, finché un giorno ti risveglierai come un pugile un po' suonato dal gran vuoto che ti ha lasciato.
Cuocendo soltanto me, e c'è a quel punto ormai anche con te, forse ammetterlo tu non vuoi, e sono certo che nei panni miei vorrei stare vicino a lei, te ne freghi degli anni tuoi, perché lei è, lo sai, Diana.
con lei. Mentre il barman già pensa che un bel giorno poi finirà.
Come cugini un po' suonati, quasi morti e innamorati.
Di nuovo insieme qui su Radio Incontri con una nuova puntata di Psicologicamente. Stavamo parlando di ricerche che nel 2011 ci hanno aiutato a comprendere meglio i nostri meccanismi mentali. Abbiamo concluso l'ultima selezionata da Forbes, che era quella relativa alla rabbia e la funzionalità di uno stato emotivo come quello relativo alla rabbia, per scegliere l'opzione a noi più funzionale. E adesso cambiamo argomento, perché vorrei parlare di creatività, in quanto secondo me la creatività e svilupparla significa riuscire poi ad avere un approccio ai problemi, alle situazioni che talvolta ci travolgono, un po' più fuori dagli schemi, perché a volte le soluzioni che ci sembrano più logiche in realtà non sono le migliori. Talvolta avere un approccio che io considero paradossale nella scelta della soluzione del problema può essere significativamente più funzionale. Vediamo quindi come poter sviluppare la creatività, visto che ci sono 7 strategie che possono aumentarla. Ecco, vediamo in dettaglio queste 7 strategie. Allora, la prima sembra che sia inerente alla distanza psicologica, cioè spesso viene consigliato di separarsi dall'attività che si sta svolgendo, prendendo una pausa, per ritrovare un po' lo smalto. La distanza psicologica può essere molto molto utile. C'è stato uno studio i cui partecipanti, a cui era stato insegnato il famoso priming, hanno cominciato a pensare all'origine del compito come un qualcosa di veramente molto lontano, e hanno risolto il doppio dei problemi inerenti ad esso rispetto a coloro ai quali era stato chiesto di pensare l'origine di questo compito vicina. Questo è uno studio che è stato fatto nel 2009. Quindi immaginare il compito, che può essere creativo o no, come un qualcosa di distante, lontano e quindi scollegato dalla nostra posizione attuale, incoraggia il pensiero a livello superiore. La seconda strategia è relativa all'avanzamento veloce nel tempo. Che cosa significa? È un po' il meccanismo della distanza psicologica che abbiamo visto al punto 1. E questa è la distanza cronologica in realtà, perché essa può stimolare la creatività. E c'è uno studio del 2004 in cui hanno invitato i soggetti dell'esperimento a pensare a come sarebbe stata la loro vita da un anno a questa parte. Le soluzioni più creative sono state generate da chi rifletteva sul futuro, orientato a mete più lontane rispetto a chi invece si concentrava sull'immediato. Quindi pensare lontano nel tempo e lontano nello spazio permette di ragionare in maniera astratta e quindi in modo più creativo. Terza strategia, stimolazione assurda. Che cosa significa? La mente si strugge nel continuo tentativo di dare significato a ciascuna esperienza. Più questa è strana, più sarà difficile attribuirgli il senso. Allora, c'è stato uno studio nel 2009 i cui partecipanti sono stati invitati a leggere un racconto assurdo di Kafka e poi si sono sottoposti a una prova di riconoscimento di forme. Rispetto al gruppo di controllo, chi aveva letto il racconto di Kafka ha mostrato migliori capacità nel riconoscere modelli nascosti. Quindi sembra proprio che leggere Alice nel Paese delle Meraviglie o La Metamorfosi di Kafka o qualsiasi altro capolavoro dell'assurdo aumenta la creatività. Quindi leggetevi questo tipo di storie o di racconti. Strategia numero 4, l'uso degli stati d'animo negativi. Allora, è ritenuto che uno stato d'animo positivo agevoli la risoluzione del problema e la creatività, e questo è vero, non possiamo dire il contrario. Però è vero anche il contrario, cioè che stati d'animo negativi possono stimolare la creatività. C'è uno studio del 2007 su 161 lavoratori dipendenti che ha proprio dimostrato come la creatività viene aumentata sensibilmente in relazione a stati d'animo o molto positivi o molto negativi, perché portano ad affrontare situazioni lavorative che sono viste o vissute come scomode in realtà con un approccio positivo. Quindi gli stati d'animo negativi possono sicuramente essere assassinati dalla creatività, diciamo così, ma dobbiamo trovare il modo di usarli a nostro favore, perché potrebbero veramente lasciarvi a bocca aperta. Se voi pensate per esempio ai poeti che scrivono quando sono molto innamorati o quando sono molto depressi, vi rendete conto di quanto lo stato d'animo anche negativo può influire sulla creazione di un vero capolavoro. Quindi imparate ad utilizzare gli stati d'animo negativi a vostro vantaggio in modo che possano essere determinanti per il vostro successo. Strategia numero 5, combinare gli opposti. Allora, nel 2009, sono stati intervistati 22 premi Nobel in fisiologia, chimica, medicina e fisica, e poi un gran numero di premi Pulitzer, oltre che altri artisti vari. Si è notato che c'è tendenzialmente una somiglianza significativa tra i processi creativi che sono stati utilizzati o che vengono utilizzati da ogni intervistato. Questa caratteristica comune sembra che si risolva nel pensare agli opposti, cioè provare combinazioni che a prima vista sono ridicole potrebbe portare a risultati insperati, cioè le giustapposizioni che magari solitamente non sono visibili in quello che è il prodotto finale, in realtà vanno a aumentare l'integrazione di idee e contribuiscono significativamente al valore dell'opera. Quindi in realtà gli opposti sono funzionali, sono fondamentali per creare un'opera che poi ha un grande valore, per cui non vi sentite in contraddizione quando vi viene da pensare contemporaneamente a cose opposte. Sesta strategia, il sentimento della massima resistenza. Che vuol dire? Allora, quando le persone tentano di essere creative, solitamente intraprendono la strada che oppone meno resistenza, cioè fanno tesoro delle idee e delle teorie già esistenti. Questo non è un problema, a patto però che non vi occupiate di variazioni sul tema. Cioè, se volete dare qualcosa in più, non lo so, a un romanzo per esempio che state scrivendo, potrebbe essere limitante basarsi solamente su ciò che già esiste. Quindi affrontare il percorso che oppone maggiore resistenza può talvolta portare a soluzioni migliori. Settima strategia, riconcettualizzazione. Spesso le persone tendono ad andare troppo velocemente verso la soluzione, non si soffermano a ragionare sulla questione. C'è una ricerca che dimostra che spendere del tempo a riconcettualizzare il problema non può essere che benefico. Nel 1994 Mufford ha scoperto che i partecipanti a uno studio sperimentale producevano delle idee di qualità superiore quando erano costretti a riconcettualizzare il problema in modi diversi rispetto a quello che facevano prima, provando a risolverlo. Quindi dimenticate la soluzione e concentratevi sul problema e ponetevi una domanda: mi sto ponendo la domanda giusta? Questi sono i 7 metodi per aumentare e sviluppare la vostra creatività. Il nostro tempo insieme oggi si è esaurito, per cui non mi resta che salutarvi. Prima di farlo però vi ricordo che saremo di nuovo insieme mercoledì alle ore 11 per la replica e con una nuova puntata di Psicologicamente sabato prossimo alle ore 17. Vi ricordo inoltre che potrete trovare tutti i temi delle puntate precedenti sul sito di Radio Incontri, quindi potrete riascoltare le puntate in streaming. Vi abbraccio, vi auguro di trascorrere una fantastica settimana e vi lascio sulle note di una bellissima canzone che io amo molto, anche se è un po' datata, che è di Mattia Bazar ed è Per un'ora d'amore.